Asce di guerra. Istituto storico provinciale della Resistenza. Sono l'unico utente della giornata. Sull'enorme tavolo della sala di consultazione una dozzina di libri sparpagliati. Rileggo gli appunti. Decreto numero 4 del 22 aprile 1946 di amnistia e indulto. Verrà ricordata come amnistia Togliatti, anche se il testo presentato dal guardasigilli comunista era molto più restrittivo, tanto da incontrare la dura opposizione di democristiani liberali. La stesura definitiva è l'esito di una snervante mediazione. 16 articoli definiti un necessario atto di clemenza anche da PC e PSI, che pur ritenendoli troppo magnanimi, fanno buon viso a cattivo gioco. Il partito presentò l'amnistia come un atto di forza. In realtà era tutt'altro. Il decreto metteva sullo stesso piano la collaborazione col nemico e la lotta di liberazione. Erano reati, ma vista l'eccezionalità della situazione venivano cancellati, salvo casi particolari, nell'interesse della concordia nazionale. Ben diverso sarebbe stato affermare che nessuna azione partigiana era fuori legge, a eccezione di quelle con scopi indipendenti dalla guerra di liberazione. Togliatti riuscì a indorare la pillola. Le sottigliezze giuridiche erano inaccessibili ai più, mentre davano campo libero all'interpretazione dei magistrati, che non tardarono a intervenire. L'articolo 3 assolve la violenza organizzata e la collaborazione col tedesco invasore, fatta eccezione per i delitti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare. I delitti di strage, quelli commessi con sevizie particolarmente ferrate, i saccheggi e gli omicidi, i delitti compiuti a scopo di lucro, messa giù così, non suona nemmeno malissimo. Poi rileggi e ti rendi conto che vengono salvati i delatori, forse l'anello più spregevole della catena collaborazionista. Poi ti documenti e vedi che i pezzi grossi del fascismo se la cavano in un modo o nell'altro. Per essere ritenuto collaborazionista non è sufficiente aver esercitato una carica o elevate funzioni. Occorre anche aver compiuto fatti specifici e concreti di sostegno militare o politico all'invasore. Cassazione, 27 luglio 1946. Poi leggi i sofismi con cui si interpreta l'espressione sevizie particolarmente ferrate, allo scopo di amnistiare le cosiddette sevizie semplici. L'amnistia viene concessa ai torturatori di un partigiano, il quale, mani e piedi legati, viene sospeso al soffitto e costretto a fare da pendolo mentre lo si colpiva con calci e pugni per indurlo a cantare. Vengono scarcerati i fascisti che hanno strappato le unghie ai prigionieri. Il contorcimento dei genitali di un partigiano e l'applicazione alla sua testa di un cerchio che veniva gradualmente ristretto non sono torture particolarmente ferrate, poiché non sufficienti a estorcere confessioni e pertanto inflitte a solo scopo intimidatorio. Se il seviziato tiene duro, il seviziatore non è punibile. Stupri di gruppo, persino con la donna bendate a mani legate, vengono retrocessi a offese all'onore della donna e al pudore. Cassazione, sentenza del 10 marzo 1947. Infine, il 7 marzo 1951, la Cassazione si decide a spiegare cosa intenda per sevizia particolarmente ferrata. Soltanto quella che, per la sua atrocità, fa orrore anche a coloro stessi che dalle torture non sono alieni. Perfetto, il parametro dell'efferratezza diventa la sensibilità degli stessi seviziatori. Poi vedi che viene concessa l'amnistia all'assassino di un partigiano ferito, perché il fatto va ritenuto espressione di feroce odio politico, non mai atto vantaggioso alle operazioni militari del nemico. Cassazione, 12 febbraio 1947. Un decreto del 46 commuta le pene per i delitti politici e connessi. La pena di morte si trasforma in ergastolo, l'ergastolo in 30 anni di carcere. Vengono condonate tutte le pene pecuniarie o non superiori ai 5 anni. Il decreto presidenziale numero 922 del 19 dicembre 1953 si spinge oltre. L'ergastolo diventa 10 anni di carcere, vengono condonate le pene non superiori ai 20 anni e ridotte a soli 2 anni quelle superiori. Il capolavoro di ingiustizia tocca vette inarrivabili grazie a una sentenza del Tribunale Supremo Militare, 26 aprile 1954, secondo la quale i combattenti della RSI hanno diritto di essere riconosciuti come belligeranti, mentre i partigiani no, perché non portavano segni distintivi riconoscibili a distanza, né erano assoggettati alla legge penale militare. Secondo i giudici delle forze armate italiane, la RSI era un governo di fatto, ma poteva essere considerata un governo legittimo. Pertanto, non essendo punibile l'omicidio di partigiani, in quanto persone non belligeranti, deve essere applicata l'amnistia al reato di collaborazionismo. A pensarci si prova un senso di vertigine. Non mi sorprende sapere che qualcuno continua a sparare. Non è solo la rabbia per la piega che hanno preso le cose a far scattare in molti la voglia di sparare. Se scavi appena sotto le incrostazioni del tempo e della pura cronaca, trovi esistenze marginate ed eroi scomodi. Scopri che è difficile lavare via il sangue, lavarlo via dalla propria vita quando lo si è visto scorrere, quando si è stati costretti a sparare e uccidere. È una cosa che ti marchi a fondo. La voglia di pace può subire il contrappeso del senso di potenza e possibilità che danno le armi. Si può arrivare a pensare che la giustizia armata e l'omicidio siano i mezzi più efficaci per raggiungere uno scopo, e senza dubbio in certi casi lo sono. Ma quando cambia il contesto, quando la storia prende strade diverse da quelle sperate, abbassare la testa e sotterrare le armi può risultare molto difficile. Può apparire come una resa dopo che per una breve stagione si è stati finalmente qualcuno, guerriglieri, vendicatori, combattenti per la libertà. Dopo aver riscattato col sangue dei despoti anni, forse secoli, di soprusi e ingiustizie, tornare nei campi o nelle fabbriche alla miseria di sempre può essere un'impresa ardua, per qualcuno anche contraddittoria. La storia rimossa degli irriducibili non è solo quella di eroi popolari, ma anche quella dell'incapacità di tornare a una vita normale, a un lavoro di merda, in bilico sul filo sottile tra lotta di classe e gangsterismo. È una parentesi sporca, gente buttata fuori dalla storia a calci in culo, disadattata, che non sa trovare una collocazione nel mondo nuovo. La parte cattiva di una società che vuole dirsi risorta, in marcia verso l'avvenire. Triangolo rosso, volante rossa, nomi che ricompaiono sui giornali a ogni tornata elettorale. Una storia che si è voluta dimenticare o rileggere a uso e consumo della polemica più sciatta. Scheletri negli armadi, segreti sotto chiave, in un muffito cassetto, nella più vecchia scrivania di botteghe oscure. Le parole di Guido. Quelli che volevano continuare a farsi giustizia da soli li hanno mandati via, insieme a tanti altri che rischiavano la galera perché in tempo di guerra si erano permessi di fucilare dei fascisti. Una rabbia che ha dovuto sfogarsi altrove. Esistenze fatte migrare nei paesi dove i comunisti avevano vinto o dove ancora si poteva e si doveva sparare. Difficile rovistare nella memoria altrui. Molti protagonisti sono morti. Potrebbero essere passati secoli.